Uno ha le sue maniere, le sue invenzioni. E le mando in giro a puntate. Poi tu hai detto che le fai girare.
Io le faccio girare.
Ma se qualcuno vuole riceverle direttamente, se mi date l'email, la metto nella lista. Nella lista.
Queste riflessioni, è arrivato al 19° capitolo sul imparare a morire.
Sto studiando per imparare a morire.
Poi, finché non hai imparato.
I risultati non si sa, io sto studiando. Sto studiando.
Bene, allora riprendiamo dopo la contro di stamattina. Lasciamo Antonio a esporre, poi interloquiamo.
Ci eravamo lasciati con un accenno alla speranza anche per questo fatto del nuovo Papa che si muove in un certo modo. E certo, adesso dal punto di vista nostro cristiano, dal punto di vista della Chiesa, del cammino della Chiesa, effettivamente stiamo vivendo un periodo assolutamente significativo, probabilmente non ce ne rendiamo tanto conto di quanto sia significativo, ma il fatto delle dimissioni di Benedetto XVI non è una cosa insignificante, è molto più significativa di quanto pensiamo che sia, perché è veramente una novità assoluta. Ora dicono, ma in passato era successo altre volte. Non è vero. Cioè, sì, era successo altre volte, ma con situazioni totalmente diverse. A parte, vabbè, qualche cosa che era successo nei primi secoli, ma insomma era tutto diverso. Ma è successo il fatto di Celestino V, che si è dimesso. Ma il fatto di Celestino V è un po' particolare, perché intanto lui era un monaco, eremita, non ci pensava nemmeno a farsi eleggere Papa, anzi non avrebbe mai voluto essere Papa, ed è stato eletto perché il conclave non riusciva a eleggere il Papa. Allora il re di Napoli, che era interessato che insomma, si concludesse, ha sollecitato il monaco Celestino V a scrivere una lettera per esortare i cardinali a eleggere il Papa. E lui ha scritto una lettera dicendo, beh, svegliatevi un po', e dicendo, vabbè, e hanno eletto lui. E lui è rimasto di sasso perché non mai avrebbe voluto, però l'hanno eletto, ha tirato un po', ha tergiversato un pochino, eccetera, ed è stato 5 mesi lì in carica, ma in qualche modo non voleva esserci, finché ha detto no, io non posso. Quindi non è che si è dimesso da Papa regnante, si è dimesso, e quindi erano situazioni un po' particolari, a parte il fatto che come gli è andata dopo, poveraccio, perché forse lo sapete. Lui cosa ha fatto? Lui si è consultato col cardinal Caetani, che era esperto, per chiedergli se era possibile che lui si dimettesse. Il cardinale Caetani ha detto di sì, lui si è dimesso e ha chiesto di tornare a fare l'eremita, e lui l'ha preso, l'ha messo in prigione dentro al castello di Fumoni, l'ha tenuto in prigione fino a che è morto, perché per paura che dicesse, siccome quello era Papa, si è dimesso, adesso sono Papa io, magari qualcuno solleva dubbi di costituzionalità, che dice che il Papa non sono io, è lui, eccetera, insomma, l'ha messo, vergognoso, no, ovviamente, ma Bonifacio VIII era il Papa. Comunque, quella c'è stata di precedente. Poi ce n'è stato un altro, Gregorio XIV, mi pare, Gregorio XIII, però lì c'era lo scisma d'Occidente, c'era stato il grande scisma d'Occidente, c'erano 3 papi in contemporanea, non riuscivano a mettersi d'accordo su quale era il Papa vero, allora hanno fatto questo concilio di Costanza che ha dimesso che ha dichiarato decaduti tutti e tre, però due in qualche modo sì, vabbè, erano considerati antipapi, e lui si è dimesso da papa, ma non hanno eletto il nuovo papa finché lui non è morto. Quindi non c'è stato un precedente, non c'è stato un precedente come questo, in cui ci sono due papi viventi contemporaneamente, tra l'altro tutti e due in Vaticano, di pari dignità, ma uno è emerito e l'altro è papa in carica. È una cosa che sconvolge ogni criterio imperialistico, no? Dove comanda uno. No, qui c'è veramente, entriamo in un criterio che è molto più democratico, che è una rivoluzione assoluta per quello che è, ma anche per quello che in questo mio libro che io ho scritto prima, che si dimettesse, cioè l'imperialismo cristiano che ho messo in evidenza, è chiaro che adesso ha ricevuto un colpo e quindi siamo sul piano di un rinnovamento. E questo è così. E quindi questo da un lato è la prima cosa. La seconda cosa è questo nuovo Papa che ha questi modi di fare che non hanno niente del comandante in capo che dice qui ci sono io e gli altri tutti sotto, ma veramente ha questo stile un po' di mettersi alla pari, di parlare con parole semplici un po' popolari, di salutare invece che con solenni benedizioni con buon appetito e con queste cose qui. E questo, ecco, allora quello che dicevo, che siccome non bisogna fare la pace, creare la pace, costruire la pace, ma bisogna essere in pace, vivere in pace, perché vivere in pace è quello che diffonde un clima di pace. Beh, questo Papa lo sta facendo. Poi cosa verrà fuori è difficile dire, anche perché insomma cosa succederà nella curia. Lì anche lo Spirito Santo fa molta fatica, crediate mica, quasi a Pentecoste, ma credo che penetrare in certi meandri lo Spirito Santo ogni tanto si interrogherà e dirà ma ci riesco o non ci riesco. Questa adesso parte le battute, perché effettivamente ci sono delle realtà così complesse, contraddittorie, che sciogliono è difficile. Però la speranza c'è, perché qui è cominciato un clima nuovo. Allora, veniamo al punto chiave che a me interessa sottolineare, perché poi è il punto finale di questo mio libro, fondo un po' lo scopo per cui l'ho scritto, che è la Chiesa delle coscienze. Io sono così ingenuo che continuo a aver speranze e a credere nella possibilità di una Chiesa delle coscienze, dove effettivamente lo Spirito Santo conti, perché lo Spirito Santo appunto entra nelle coscienze e suscita le coscienze. Ora, io voglio dire questo, perché spesso quando si parla così di presa di coscienza, viene fuori subito un individualismo fatto di contrapposizioni, cioè rivendicare un'indipendenza dall'autorità, come se l'autorità fosse per forza cattiva. No, io non penso affatto questo. Anzi, io penso che l'autorità ci vuole, un'autorità è importante. Però l'autorità, perché funzioni, l'autorità di Gesù Cristo, quello che lui proponeva, come la vedo io, è che l'autorità sia punto di riferimento, autorevole, importante, a cui attingere. Cioè, siamo noi che dobbiamo attingere a quello che l'autorità ci mostra. E invece non funziona se l'autorità vuole imporre quello che è il suo punto di vista. Cosa che è successa nei secoli e tiene un po' d'occhio. E perché ha alcol, ha un po' di problemi. Allora, quindi Ora, io vorrei dire questo, perché rivendicare dei diritti è un conto, ma il problema qui non è solamente di chi, dei sudditi che rivendicano un diritto di non essere in qualche modo sottomessi a un autoritarismo, ma io vorrei parlare all'autorità, se potessi, se l'autorità, il magistero della Chiesa, fosse una persona con cui si può parlare in prima persona e fosse qui, io gli direi, ma insomma, sono passati secoli, sarà stato necessario tante cose, ma oggi come oggi, non lo capisci che il mondo è cambiato, ha bisogno di veramente di coscienze adulte. Ecco. Allora io direi al magistero, ma non ti piacerebbe essere un magistero delle coscienze? Cioè, anziché dire la verità è la nostra e voi dovete star sotto e seguirla. Un magistero delle coscienze, certo, un magistero delle coscienze è difficile da gestire perché le coscienze adulte sono scarsamente governabili, tendono a avere la loro indipendenza, però io direi al magistero, cosa te ne fai oggi di un seguito di sudditi spersonalizzati che fanno le cose perché gliele dici te, senza rendersi conto loro in coscienza quanto valgono o quanto non valgono. Ecco. E allora, naturalmente, con un discorso del genere, probabilmente le risposte oggi sarebbero ma certo che ci vuole una chiesa delle coscienze, ma certo, però non so fino a che punto è vero, perché qui siamo sempre pronti con i riflussi e pronti a rimporre certi criteri. Allora, per esempio, io vorrei dire, io vorrei che ci fosse qualche pronunciamento esplicito del Magistero che dice se, perché il Magistero ha sempre rivendicato la continuità col passato, però con certi passati, e ne dico una per esempio, tanto per capirci perché è abbastanza emblematica. E c'è un'enciclica del 1906 di Pio X che dice testualmente: la Chiesa è per sua natura una società ineguale, cioè una società formata da due categorie di persone, i pastori e il gregge, coloro che occupano un grado fra quelli della gerarchia e la folla dei fedeli. E queste categorie sono così nettamente distinte fra loro che solo nel corpo pastorale risiedono il diritto e l'autorità necessari, eccetera. E la moltitudine non ha altro dovere che lasciarsi guidare e di seguire come un docile gregge i suoi pastori. Questa è un'enciclica papale, di 100 anni fa, un po' più di 100 anni fa. Ecco, io vorrei chiedere al Papa di oggi, ma è sempre valida questa o no? Cioè, noi siamo un docile gregge? E questo è il criterio? Cioè c'è chi comanda e lui risiede, lui che ha il diritto, lui il diritto di dire, di fare e di imporre. Noi docile gregge. Beh, io credo che una chiesa così oggi non venga più. Però non si ha il coraggio di fare una rivisitazione e dire no, certe cose, vabbè, sarà comprensibile come in certi tempi erano affermate, ma oggi diciamo chiaramente non ci siamo più. Questo qui non viene detto. Allora, non so, ecco. Ora, c'è per esempio tutto il discorso del dissenso nella Chiesa. Anni fa il dissenso era forse più arrabbiato, forse c'è stato un periodo in cui era visto più come una risorsa da una parte, come qualcosa che non va bene dall'altra, c'è stato più, e ci sono state anche molte sanzioni, molte repressioni, eccetera. Ma io dico, il dissenso, come si fa a dire non ci deve essere dissenso? Il dissenso è il sale di qualsiasi progresso, di qualsiasi cammino. E il dissenso è la sentinella delle coscienze, perché come facciamo a sapere che non siamo fuori strada? Allora, io qui voglio fare un altro esempio. Quando, a parte il fatto che, non so qui a quanto ho capito, in questa comunità è particolarmente amato il cardinale Martini, che è amato da molti, eccetera. E Martini diceva che criticare con amore è un'arte. È un'arte. Non è che uno deve vedere la critica come, ah, se uno fa una critica è un nemico. Criticare con amore è un'arte, perché vuol dire mettere in evidenza che ci sono altri punti di vista, altre cose da guardare. Il dissenso è quello che in qualche modo impedisce di andare avanti con i paraocchi, ho scelto questo e basta, non mi pongo altre cose, lo porto fin fondo, magari con conseguenze che si vedono solo a posteriori. E io dico questo, la Chiesa ha fatto delle cose che nessuno nega siano state delle cose anche molto negative, tutti i tempi di certi... tutto quello che riguarda appunto sono vari aspetti, inquisizione, repressione dei diversi, delle cose, eccetera, eccetera, eccetera. Di tutto questo, Papa Wojtyła ha avuto il coraggio di chiedere perdono in nome della Chiesa. Un gesto grandioso, formidabile, io trovo. Io ho una gratitudine verso questo, per altri versi io credo che sia criticabile, credo che abbia fatto tante cose su cui c'è molto da dire, tante cose anche negative, ma questo è uno dei gesti profetici straordinari, come quello di andare al muro del pianto, come quello di entrare nella sinagoga, come queste cose qua. Io domando, ma provate un momento a immaginare, che ne so, un altro Papa, un Pio XII, un Pio X, un Pio IX, erano un po' specialisti in questo. Proviamo a immaginare che si mettono lì e chiedono perdono. E lui ha avuto il coraggio di farlo. Però io, se fosse qui, gli direi, ma caro Wojtyła, caro, ma ti rendi conto che se i tuoi predecessori di allora, invece di reprimerlo e cacciarlo, avessero dato un po' di retta al dissenso che c'era allora, tu oggi ti risparmieresti molte mea culpa. Invece col fatto che no, chi comanda va avanti, gli altri tutti zitti, chi parlavamo del discorso stamattina della responsabilità di chi non denuncia le cose che non vanno, e beh, quanti in nome delle, ma sai, se lo fa il Papa lo saprà, ma se lo fa l'autorità lo saprà, e magari col cuore stretto hanno consentito a che si facessero certe cose che erano vergognose. No? E quindi il dissenso è estremamente difficile. Però se è respinto diventa arrabbiato, diventa assolutamente ingovernabile. Io nel mio piccolo sono anni che mi batto per un affettuoso dissenso, che non significa moderare i termini. Io credo nei miei libri di non mandare a dire niente, però affettuoso, perché io vorrei il recupero. Vorrei dire non va bene così, ma ci sono tante cose che vanno bene. Abbiamo il coraggio non di difendere a spada tratta le cose così, tutto, per paura che... Perché il magistero della Chiesa è sempre stato, oggi forse comincia a essere un po' meno, terrorizzato dall'idea di ammettere che la Chiesa in passato sia sbagliata. Ma non è che un'opinione, detta esplicitamente anche. Non possiamo dirlo, perché se noi riconosciamo che si è sbagliata, allora crolla tutto, perché vuol dire che la Chiesa può anche sbagliare. E si può anche sbagliare e non abbiamo più i confini dentro cui stare. Una follia assoluta. Questo, per esempio, è stato la tesi quando è stata promulgata la famosissima enciclica Humanae Vitae, cosa è successo? Che il Papa ha avvocato a sé l'enciclica e non l'ha voluta lasciare al Concilio. Il Concilio si era già espresso per rendere leciti gli anticoncezionali, per allargare le cose. e lui l'ha avvocata a sé. Dopodiché ha creato una commissione per studiare il problema, una commissione di cardinali e di esperti per studiare il problema, e questi hanno studiato il problema. Dopo che hanno studiato il problema, una maggioranza che era favorevole, la maggioranza della comunità era favorevole a dichiarare leciti gli anticoncezionali, ha fatto una relazione al Papa. Una piccola minoranza, guidata dal cardinale Ottaviani e altri due o tre, hanno fatto una relazione di minoranza. Bene. La relazione di maggioranza dice, guardate, queste sono tutte cose documentate, io tra l'altro l'ho riportata anche nel mio libro La morale coniugale scompaginata, proprio le citazioni testuali. E, in ogni caso esistono tutti questi documenti, esistono, si possono consultare. La relazione di maggioranza faceva tutto un discorso di merito, dicendo, tirando fuori tutte le ragioni per cui oggi è da ritenere che sia positivo in qualche modo educare a questo uso. Quindi è entrata nel merito. La relazione di minoranza, sapete che ha detto? Ha detto semplicemente, in modo molto scarno, non possiamo dire di sì, perché in passato la Chiesa si è sempre espressa per il no, e se oggi diciamo sì, vuol dire riconoscere che può essere sbagliata, quindi non possiamo dire di sì. Il Papa ha preso per buona la tesi e ha detto non possono essere detti leciti. Questo è... Quindi, voglio dire, se restiamo cristallizzati, noi continueremo in qualche modo, in nome di, del fatto che una volta in passato abbiamo respinto il dissenso, allora il dissenso diventa da respingere sempre, e allora non c'è nessuna possibilità di apertura perché siamo cristallizzati in un certo senso. E invece la realtà è che, noi lo vediamo, si evolve continuamente. Ecco. Allora, come si fa a superare questa dicotomia, questi due cristianesimi, per recuperare soprattutto il messaggio, il cuore del messaggio di Gesù? Da dove si può cominciare? Ecco, io credo che bisognerebbe cominciare a chiamare le cose col loro nome, proprio perché noi chiamiamo cristiano sia quello che è conforme a Gesù, sia quello che è conforme a quello che la storia del cristianesimo ha sviluppato e che spessissimo però non ha niente a che fare con Gesù Cristo. Però come si fa a dire non è cristiano quello? Per esempio, prima l'ho accennato, per dire le cose più clamorose, quando parliamo dell'Inquisizione e dei roghi, appunto per in qualche modo zittire gli eretici, è cristiano o non è cristiano questo? Secondo il messaggio di Gesù certamente no, ma secondo la storia del cristianesimo è certo che sono cose espresse dall'ambiente cristiano, quindi sono cristiane. Però il nome è usato in modo improprio. Io credo che bisognerebbe chiamare le cose con il loro nome. E allora, per esempio, la Chiesa, cos'è? Certo che nella Chiesa c'è Gesù Cristo, però ci sono anche tante cose con le quali Gesù Cristo non c'entra niente. Intanto, vabbè, ci sono delle cose negative quando non c'entra niente, ma ci sono anche delle cose che non sono negative, ma non c'entra niente. Noi in qualche modo identifichiamo, non so, usiamo come sinonimi Vaticano, Chiesa e cristianesimo. Ma adesso, se noi guardiamo tutti quei casini successi recentemente, tutte le questioni dello IOR, della banca, eccetera, vabbè, ma che c'entra Gesù Cristo lì? Quelle sono cose, saranno fatte bene, saranno fatte male, come tutte le altre altre problematiche economiche, eccetera. Ma lì Gesù Cristo non c'entra proprio a niente. E così via, ci sono delle strutture, per esempio anche di governo del Vaticano, sono strutture di governo, uno potrà dire sono necessarie, ok, saranno necessarie, ma non c'entra niente Gesù Cristo, non è che perché sono del Vaticano allora automaticamente hanno una copertura in un certo genere, non c'entra niente, saranno fatte bene, saranno fatte male, ecco. Perché il fatto è che nel cristianesimo, nella Chiesa, appunto, ci sono mischiate insieme cose diverse. Da un lato può essere anche positivo, perché la Chiesa, con tutti i suoi difetti, però ha portato avanti anche il messaggio di Gesù Cristo. E noi ce lo abbiamo oggi, e forse, non lo so io, se la Chiesa fosse stata diversa, non ci fosse stata, forse non ce lo avremmo più, si sarebbe perso. Quindi è positivo. Però il mischiare insieme cose diverse è rischiosissimo. Perché ne parlavamo anche prima a tavola, noi tendiamo a pensare che il bene è divino e il male è diabolico, ma non è così. In realtà il diabolico non è il male, il diabolico è il male mischiato insieme al bene, perché mischiato insieme crea confusione. E allora io vedo un complesso di cose dove ci sono alcune cose positive, queste mi attirano e magari io aderisco a quel complesso, ma ce ne sono altre negative che mi portano fuori strada. Però siccome ragioniamo un po' a compartimenti stagni, tendiamo a ragionare per schieramenti, io finisce che mi identifico con una cosa e accetto tutto, anche quello che è inaccettabile. E quello è diabolico, perché ci porta fuori strada. E questo che dicevo anche, che in fondo, se vogliamo dire in modo un po' estremo, non è il falso essere nemico del vero, perché il falso è altrettanto sincero del vero. Se io identifico una cosa come falsa, mi vale come punto di riferimento, so che quello è falso. Invece, che cos'è il nemico mortale del vero? È il verosimile, perché il verosimile mi frega, perché ha degli aspetti veri, e quindi quelli in qualche modo, però c'è qualche cosa che è simile ma non lo è, e quindi è pericolosissimo, ecco. Allora, siccome per natura noi abbiamo un po' tutto mischiato, la nostra natura è un po' diabolica, perché effettivamente rischia di portarci fuori strada. E difatti, per esempio, non so, autori come Calvino parlano dell'inferno che è qui su questa terra. Ecco. E in questo senso l'inferno non è visto come appunto tutto negativo, ma è proprio visto come un qualche cosa di instabile, di inaffidabile, perché accanto a tante cose belle che ti attirano, e poi finisce che cadi in dei trabocchetti che ti portano dove non vorresti magari andare, ma a quel punto magari non riesci più a non andare più. Ecco. Allora io vorrei dire, per chiudere il discorso, che bisogna riconoscere i propri limiti. Noi siamo cristiani. Va bene, noi siamo cristiani. Però dobbiamo riconoscere che anche se siamo cristiani, non tutto quello che facciamo è cristiano, anzi, forse poco di quello che facciamo è cristiano. Siamo cristiani, ma poi tante cose non c'entrano niente con Gesù Cristo nella nostra vita. Sono cose, e quindi possono essere così, ma vanno valutate. Ecco, perché oggi che è Pentecoste, appunto, abbiamo questo dono dello Spirito Santo, che non è una cosa così vaga, è la proposta di metterci in sintonia proprio per imparare con la nostra coscienza a capire che cosa va bene e che cosa non va. Non in senso moralistico e quindi con guai il peccato, così eccetera, no, ma cercando di fare del nostro meglio, riconoscendo i nostri limiti e poi andando avanti, e proprio per riuscire a essere da un lato creatori, costruttori di novità, però pur restando sempre al confronto con gli altri, perché la coscienza è questa, che danno fastidio, che creano contrasto, ma non abbiamo possibilità di evitare questo. Se noi vogliamo toglierci fastidi, finiamo per scadere in schieramenti, tu da una parte, tu dall'altra, tu non rompermi le scatole. Ecco. Quindi, ecco, lo Spirito Santo ci invita a fare ciascuno la propria parte, perché ce n'è tanto bisogno, e poi per il resto uno può continuare a chiacchierare, ma tanto serve a poco, perché non si sa così, e chi può capire capisca. Grazie. Aggiungo solo che, per chi non lo ha letto, interessa appunto che questo libro c'è, da un lato, questa suddivisione dei due criteri, e poi c'è tutta la storia dei due cristianesimi, cioè attraverso la storia, che cosa è stato conforme al messaggio di Gesù Cristo, chi, qualcuno, pochi, ma insomma qualcuno c'è sempre stato, e poi invece lo sviluppo dell'imperialismo cristiano, come mai, perché, e anche gli aspetti, perché anche nell'imperialismo cristiano c'è qualche aspetto positivo, non è che è tutto negativo. Ecco, quindi c'è tutta la storia fino ai giorni nostri, fino anche agli scandali attuali del Vaticano. L'omofobia è il rifiuto di qualche cosa, e quello lì è sempre ben lontano dal messaggio di Gesù Cristo, comunque. E il discorso dell'omofobia è un discorso estremamente complesso, ma è riferito in particolare all'argomento omosessualità, oppure più in generale al rifiuto dei diversi, perché è chiaro che in senso generale nel messaggio di Cristo il rifiuto dei diversi non c'è, quindi nessuno è diverso, cioè, o meglio, siamo tutti diversi, però l'accoglienza è per tutti, lo Spirito Santo sceglie su tutti, uguali e diversi, quindi lì quello è abbastanza radicale, ecco. Il discorso dell'omosessualità è un discorso estremamente delicato, che io credo nel complesso, beh, certamente in passato è stato portato avanti in modo vergognoso, perché quando a un certo punto gli omosessuali erano considerati grandi peccatori o comunque deviati o comunque persone fuori posto, non c'è nessuna giustificazione. Sul discorso poi dei diritti, io credo che i diritti civili siano riconosciuti a tutti, in che forma dipende dal legislatore, non saprei dire. Però io devo anche dire che, appunto, sul discorso omosessualità, io prima di tutto mi dichiaro non competente, perché a me piacciono le donne. E quindi è chiaro che io vivo inserito in una certa mentalità, in un certo contesto. Quindi l'idea che ci sia amore fra lo stesso sesso, io credo di capirlo abbastanza, credo di poterne così parlare, però sia chiaro, in astratto, non è un qualche cosa in cui mi posso immedesimare, perché non, onestamente devo dire, non mi posso immedesimare, perciò lascio ad altri l'approfondimento, perché non so, ma il rispetto deve essere totale, questo non c'è dubbio, credo. Il discorso così, se parliamo della morale ecclesiastica, il discorso della morale sessuale ecclesiastica è stato disastroso per secoli, questo non c'è dubbio. E basta pensare una cosa che non so se lo sapete o quanti lo sanno, da parte di Don Mario. Nei manuali di teologia morale cristiana che si insegnava nei seminari, il capitolo de sexto, sesto comandamento, nei manuali in italiano di teologia morale, il sesto, quello che trattava della sessualità, era scritto in latino perché fosse capito dagli esperti e non alla portata di tutti. Questo già da solo spiega quale pregiudizio ci fosse nei confronti del sesso. Oggi questo è totalmente cambiato, perché ormai non interessa più a nessuno queste cose qua. Però, quindi, voglio dire, se guardiamo storicamente, certamente nella Chiesa ci sono state delle posizioni fuori luogo.
Non interessa a nessuno, però la Chiesa martella,
Beh, un po' meno. So. Sì. Beh, vabbè,
cambiando.
Un po' meno, insomma, adesso ci sono delle, se non altro, delle grandi aperture, se ne parla più apertamente, adesso parlano anche eventualmente dei risposati, dei divorziati, ma insomma siamo a un'apertura che una volta non c'era.
Agganciarmi all'ultima osservazione che ha fatto, ma l'amore, come tale, può essere differente, può essere inteso differentemente, cioè tra sesso, cioè, dal mio punto di vista penso che l'amore è una cosa unica, non può esserci varie forme di amore, cioè, dei rapporti interpersonali, dei rapporti uomo donna, tra due persone, io mi sono posto questo problema, perché ormai da anni si parla, ho assistito anche a quell'incontro che c'è stato l'anno scorso. Sì. E con questo, no? Io mi sono posto, quando si ama, indipendentemente da essere cristiani o laici, può avere un'incisione, io mi pare di no.
Può avere una?
Cioè, ci può essere distinzione se uno è laico o è credente?
No, quello no.
Ecco, perciò tutto il resto che mi scaturisce è abbastanza superfluo. Ecco, no, io vorrei ripetere un attimo il discorso che sta facendo da questa mattina. Mi diventa difficile a porre delle domande, perché sono talmente le cose che prendo, che ascolto da lei, dicendo che non si può altro che condividere. Io vengo da una cultura veramente laica, cioè un po' laica, con cui anche presenti questa comunità. E quando lei poneva il problema dell'enciclica, in questi giorni ho ripreso un pochino a c'è un concetto vecchio di massa e potere e dirigenti diretti. I dirigenti diretti erano questo regolo della Gramsci. Sta proprio in questo, cioè ho trovato la denuncia che faceva Gramsci, quella che c'è nella enciclica. Allora, ma questo mi porta a dire che tante volte c'è tutta una serie di denunce che vengono da varie culture, che però poi non riescono a unirsi. Perché, per esempio, faccio un po' di confusione, però probabilmente è uno spettacolo in cui mi porto in questo momento è un po' di confusione. Ho ripreso a leggere Don Milani. Anche qua pone alcune questioni, per esempio la questione dell'acqua, che dice sì c'è il diritto, se la legge mi dice di avere l'acqua, però poi non c'è nessuno che me la fa bere e via dicendo. Cioè, è possibile che questi valori non si riescono a mettere insieme e continuano ad andare ognuno per proprio conto, facendo il gioco degli altri, cioè lui quando vuole fare il nome degli altri. Perché anche stamattina poneva il problema della pace, poi all'inizio mi ha tolto il dubbio che mi era venuto leggendo un libro del gruppo Bele di Don Ciotti, che diceva se vuoi la pace devi costruire la pace. Queste cose sono anni e anni che mi sono misurato, ma non si sono mai riusciti ad andare oltre queste cose. Cioè, forse ci manca un qualcosa che non si riesce ad andare oltre, ormai tutti quanti sentiamo l'esigenza che bisogna fare qualcosa, ma speriamo sempre che siano gli altri a farlo. Ecco.
Quest'ultima cosa è perfetta, è proprio così. Purtroppo non so, sarà la debolezza umana, che c'è da dire, non lo so, ma insomma il discorso che si riallaccia a quello di stamattina che faceva Don Mario del non dire, o faceva qualcun altro anche, non intervenire. Certo, ora per parlare in termini molto generali, quando esiste uno stato di autoritarismo e sudditanza, non è che esiste questo stato perché l'autoritario che ha in mano il potere lo vuole imporre e gli altri purtroppo non riescono a ribellarsi, è che anche i sudditi sono contenti di essere sudditi e quindi fa comodo, capisci che uno se sbaglio non è colpa mia, mi posso pure lamentare, più protezione di così. E non devo fare io la fatica di costruire qualche cosa. E purtroppo è così, è la natura umana, e quindi è vero, questo è... Mi piace un po'. Il discorso dell'amore, ma certo che è così, però poi se noi vogliamo approfondire, l'amore possiamo sì fare dei distinguo, perché quando diciamo la parola amore è anche ambigua. Perché, per esempio, esistono forme d'amore possessivo, non c'è dubbio.
Ma si può ancora considerare amore un amore possessivo?
Non lo so se si può, ma certamente per sapere se si può o non si può bisogna cominciare a parlarne e a determinare, perché altrimenti noi diciamo amore, uno lo intende in un modo... Guardate, faccio un altro esempio. Questo invito ciascuno a riflettere nel suo intimo da solo, veramente rispondersi, ma proprio sinceramente a fondo. Noi siamo cristiani e diciamo tutti Padre nostro. Lasciamo stare Padre, che già ci sarebbe da discutere lì sopra. Padre nostro. Ecco, io invito ciascuno a riflettere sulla parola nostro. Allora, io quando dico nostro, intendo nostro di chi? Perché nostro è una parola talmente piena di significati che io posso dire nostro di noi che stiamo qua, nostro di noi di Ronco, nostro di noi lombardi, nostro di noi italiani, nostro di noi cattolici, nostro di noi... quale nostro allora? Il tuo nostro. Che confini ha? Se noi non lo analizziamo, noi diciamo siamo tutti d'accordo, diciamo tutti Padre nostro. Sì, ma le parole possono avere significati diversi, dobbiamo per forza analizzarlo. Per quello che dico, quando diciamo che il messaggio di Gesù è amore. È vero, ma è insufficiente, perché dobbiamo perlomeno metterci un'altra parola vicina. Amore gratuito, cioè amore disinteressato. Perché ci sono forme d'amore possessivo che sono forme d'amore, però sono legate a un qualche cosa che può darsi che non succeda niente in tante occasioni, ma certe volte ti porta fuori strada. Allora quell'amore possessivo ti porta addirittura, e certe aberrazioni che succedono, a infierire magari in nome dell'amore. Che dici, no, non ci siamo. Quindi benissimo, giustissimo, l'amore c'è, però bisogna che sia chiaro cosa significa. E amore gratuito, disinteressato, è quello che dicevo stamattina quando che dice il Vangelo, no? Ma se ami chi ti ama, cosa fai di straordinario? Lo fanno tutti, no? E se sei benevolo con chi è benevolo con te, grazie, voglio vedere, lo fanno tutti. No, tu invece estendi questo anche agli antipatici, anche a chi ti è ostile, anche a chi ti fa i dispetti. Lì comincia a diventare un pochino più. Allora, se siamo su quel piano di quell'amore lì, il discorso è perfetto, non c'è niente da dire, ma bisogna però cercare di approfondirlo, di capirlo. E Sant'Agostino diceva: ama e fa quello che vuoi. Io la trovo una frase di una straordinarietà assoluta. Anche lì, se prendiamo a guardare Sant'Agostino in altre cose, meglio lasciarlo perdere. Però voglio dire che era un genio, e in quella frase lì è ama e fa quello che vuoi, ma pigliatela sul serio. Però molti dicono, beh, è comodo, così fai quello che vuoi, non hai capito niente. Quello è il derivato, non hai capito niente. Però ama deve essere vero. Uno che ama sul serio, di amore disinteressato, non farà mai del male. No, se uno che ama fa del male, è uguale a quello che vuole costruire la pace e lancia le bombe perché dice così io distruggo il cattivo e poi ci sarà la pace. Grazie.
Terzo, diede assenso a San Francesco alla sperimentazione dello stile di vita poverissimo, ma non ne approvò la regola perché invitava i frati a non obbedire al superiore nel caso ordinasse qualcosa contro la loro coscienza. Sarà poi l'Onorio III, qualche anno dopo, ad approvare una regola francescana modificata nella quale ogni riferimento alla libertà di coscienza era stato. La libertà di coscienza riemerge nella Chiesa con il Concilio Vaticano II. Però non mi sembra che poi abbia avuto nel dopo concilio il ruolo centrale che ha avuto nel concilio. No, mi piacerebbe però capirne di più. Io sono d'accordissimo con quello che dice nel libro che ha ripetuto oggi: il mondo ha bisogno di coscienza adulta. Forse il mio interesse principale nel seguire il mondo cattolico è proprio perché riconosco che in Italia è quello che ha più possibilità di formare coscienza adulta. E oggi, dai problemi che ci sono nel mondo, senza coscienza adulta non ne usciamo. Quindi questo per me è un punto. Ma che cos'è la libertà di coscienza rispetto al messaggio dell'amore gratuito? Se c'è una libertà di coscienza rispetto a quel messaggio, significa che non il messaggio in sé che è inequivocabile, ma la sua applicazione nel caso specifico concreto, negli esempi che lei faceva stamattina, richiede l'intervento della coscienza del singolo e quindi quindi della sua responsabilità, di cercare di capire come in quella situazione specifica il messaggio può essere attuato. E in questo senso la Chiesa dovrebbe formare la coscienza, le coscienze, a crearsi questa capacità che nessuno può sostituire, perché nel momento concreto c'è solo l'individuo a contatto con quella situazione e non c'è nessuno che possa dargli un suggerimento o anche un ordine, una strada o un'indicazione. È questo che si intende con libertà di coscienza, o c'è qualche aspetto che mi sfugge, che è possibilissimo che mi sfugga?
No, nell'ultima frase, che nessuno in certi momenti, nessuno che gli dia un'indicazione eccetera, appunto, è meno male, perché quando c'è qualcuno che in certe situazioni concrete dà indicazioni, allora e poi se portiamo all'estremo andiamo al nazismo, andiamo a questo, perché è chiaro che se uno si affida a un altro, poi finisce che la colpa è sempre di quell'altro e poi uno si scarica tutto. Poi... No, quindi la libertà di coscienza è chiaro, ma il fatto è questo, che la nostra vita è difficile, è complicata ed è piena di insidie, perché la nostra realtà è complessa. Se ci fossero situazioni chiare in cui c'è bianco e nero e uno deve scegliere bianco, sa che bianco è quello che vale, il nero perché non ci si vede niente, uno fa presto, ma purtroppo non c'è bianco e nero, ci sono situazioni molto più complesse. Dal punto di vista sociale, poi non parliamone, no? Caso politico-sociale, tante volte, che cos'è che va bene, che cos'è che non va bene, quali scelte fare? Io credo che sempre, se non sempre, quasi sempre, noi non ci troviamo mai a dover scegliere tra bene e male, ma noi in qualche modo siamo immersi nel nostro male quotidiano, perché tutti i giorni c'è qualche cosa che non va, con cui dobbiamo fare i conti, e quindi dobbiamo sempre, in fondo, per dirlo in termini molto, molto grezzi, è più una scelta tra male e minor male che dobbiamo fare, più che tra bene e male, perché spessissimo noi ci troviamo, se facciamo così, beh, c'è questa controindicazione, ma se facciamo così c'è quest'altra. E allora che cosa scegliamo fra i due? Se non scegliamo niente, non va bene, ci sono altre controindicazioni ancora. No? Quindi questo è un fatto angosciante anche, no? In cui ci troviamo. Una persona di coscienza, se sa guardare e capisce quali sono le possibili conseguenze, si spaventa. Però le decisioni bisogna pigliarle. Quindi la coscienza è quella che in qualche modo sa farsi carico anche delle contraddizioni, mentre invece chi segue le direttive si mette i paraocchi e va avanti. Ma guardate, per esempio, una cosa, appunto, un richiamo di questi nostri giorni. Voi sapete tutti che ieri o l'altro ieri è morto Videla, Jorge Videla, il dittatore argentino. Ma vi siete mai chiesti com'è stato possibile tutto quello che è successo là, sto fatto di desaparecidos, che tutti sapevano che sparivano, però andava avanti, la gente andava avanti, che fai, che non fai, così, eccetera. Com'è stato possibile? Non erano mica tutti cattivi, tutti malvagi, tutti allora gente come noi, che si poteva trovare in una società del genere, in qualche modo essere coinvolta in questa maniera. Come mai? Lì c'era questa paura viscerale del comunismo. E non si tratta di discutere se era giustificato o no, perché sotto certi versi poteva anche essere vista come giustificata, perché indubbiamente il comunismo reale faceva un po' paura, perché insomma Stalin in casa, per carità, noi possiamo parlarne perché siamo stati qua. Ecco, ma per esempio io che ho degli amici polacchi che hanno vissuto in Polonia sotto il comunismo, vi assicuro che cambiano di molto. Poi è diverso il fatto, per esempio, qua in Italia, il Partito Comunista, comunisti italiani, grazie, però stavano in un regime di libertà, quindi lì c'erano delle istanze sociali, ma non c'era, e allora vabbè, poi uno valuta tutto in un'altra maniera, ma lì faceva paura, effettivamente, quindi riconosciamo che la paura del comunismo poteva avere delle giustificazioni, ma innestato su quello cosa è venuto fuori? È bisogna mettere un freno, bisogna mettere dei paletti, altrimenti dove andiamo a finire? E questo è stato il ritornello ripetuto continuamente all'opinione pubblica in Sud America. Altrimenti dove andiamo a finire? Altrimenti dove andiamo a finire? La gente per paura di andare a finire a un certo punto chiudeva gli occhi e consentiva tutto quello che reprimendo impediva di andare a finire là. È successo in Argentina, è successo in Cile, in parte anche in Brasile prima, forse in modo meno drammatico, ma e poi in Salvador, e poi in tutti questi posti qua, eccetera, cioè nell'America Latina, perché ma bisogna pur mettere un freno, altrimenti dove andiamo a finire? Capisci che di fronte a queste cose qua il problema di coscienza non è più una questione così tranquilla, semplice, faccio qualcosa di male oppure non lo faccio, eccetera. Dice veramente da sporcarsi le mani, compromettersi con situazioni così per cercare di raddrizzare quello che è assolutamente inaccettabile. E che ovviamente non è mica tanto facile.
Cioè, brava tua moglie, non ti disturba. Sta scrivendo questo.
Ecco, no. Io dicevo, se qualcuno è interessato a ricevere, datemi l'email e ve le mando, vi mando gli arretrati e i nove. Io sto scrivendo, va bene, allora vi dico due parole di sopra. A un certo punto la nostra vita fa il suo corso. Io ho 82 anni, guarda, 5 mesi. E quindi insomma un'età rispettabile, certo al giorno d'oggi, una volta si diceva a 70 in pochi, a 80 in molti, cioè a 70 in molti, a 80 in pochi, adesso diciamo che si è spostati di 10 anni, perché insomma 80 in molti, però a 90 in pochi, allora io sono comunque in dirittura d'arrivo, anche perché io cerco di osservarmi, non tanto di riflettere su di me, ma proprio osservare le mie reazioni, e mi accorgo di come cambiano le cose col passare del tempo, eccetera. E da qualche tempo mi sono accorto che non ho più il futuro. Perché... da un po', sì, che non ho più il futuro. Non ho più il futuro perché lo dico, perché non è una battuta. A un certo punto mi sono accorto di fare certe cose per l'ultima volta nella vita. Che significa che non c'è più futuro. Volete un esempio? Io porto sempre due esempi. Uno, un paio d'anni fa ho riverniciato le persiane di casa. L'avevo fatto 20 anni prima. Mentre le riverniciavo dicevo, questa è l'ultima volta in vita mia rivernicio le persiane di casa. E sempre un paio d'anni fa abbiamo potato i rami dei pini. L'avevo potato 15 anni fa. Beh, dico, questa è l'ultima volta in vita mia che potato. Poi può darsi pure che sia ancora vivo, ma me ne frega niente, se pensa qualcuno. Insomma, voglio dire, quando ho cominciato a capire che faccio delle cose per l'ultima volta, ho detto, bene, io non ho più il futuro, ho solo il presente. Che devo fare? Prima di tutto cercare di non sprecare il presente. Perché, siccome ce l'ho ancora il presente, non voglio sprecare. Però non posso più fare progetti. E quindi che devo fare? Ecco. Allora, riflettendo su questo, ho cominciato a chiedermi e ho capito che bisogno di imparare. E quindi mi sono messo a studiare per imparare a morire. Che non vuol dire prepararsi a morire, perché io quando morirò non lo so. Non è che mi voglio preparare per dire, dai, adesso mi preparo, ma sono pronto, posso morire. Imparare nel senso che vorrei avere un rapporto con nostra sorella morte, amicizia. E immagino, e quando arriverà, vorrei dirle, oh, sei arrivata, bene, siediti un po' lì, facciamo due chiacchiere e poi sono a tua disposizione. Perché noi abbiamo questa paura della morte, non se ne deve parlare. Che senso ha? Vita, fa parte della nostra vita. Io ho fatto per tanti anni assistenza ai malati terminali di cancro a domicilio e ne ho assistito più di 100 sono morti di quelli che ho assistito e almeno una cinquantina ero presente al momento in cui sono morti, proprio quindi si può dire certi l'ho tenuti fra le braccia. È un'esperienza unica, perché è tremenda, è drammatica, però c'è anche il senso di fare qualche cosa che serve, soprattutto se hai familiari che stanno intorno, che hanno bisogno di qualcuno che in qualche modo mitighi un po', cerchi di creare un equilibrio. È un'esperienza unica, mi ha segnato veramente. E quindi sono stato molto in confidenza. Io quel mio libro che ho scritto l'assistenza ai malati, che si intitola Accanto al malato sino alla fine, io lo avevo intitolato In confidenza con sorella morte. L'editore non ne ha voluto sapere, dice no, la parola morte nei titoli non si mette, non ha voluto sapere. Io credo che sarebbe stato molto più bello comunque, insomma. Però altro è occuparsi della morte altrui e altro è dire, beh, io devo pensare anche alla mia. Ecco, allora mi sono messo e faccio le mie riflessioni che sono estremamente, per me, estremamente interessanti, perché mi nascono sempre nuove cose. E anche perché, siccome le mando in giro via email a chi è interessato, chi le riceve sovente, certe volte uno, certe volte l'altro, eccetera, mi mandano delle riflessioni. E certe volte queste riflessioni innestano nuove riflessioni e quindi è uno studio molto interessante. Ecco. Io devo dire che ho proprio dei riscontri che mi dimostrano già che valeva la pena di farlo. Vado avanti, sì, sono a un certo punto, però non so quando finirà, perché non so se si riesce a imparare da vivi a morire. Ecco. Quindi, ma ci sto provando. Allora, se qualcuno di voi è interessato, mi dia l'email e io lo metto in lista e gli mando gli arretrati e poi gli mando via via i nuovi invii. Ah sì sì, tanti non vogliono neanche sentirne parlare.
C'è andata una palla sul balcone.
Che grande. Vieni qua. Vai su qui. Tienda poi te la chiedo più chiaro.
Te la riporto appena.
Sì, così. Grazie.
Scusate l'interruzione.
Ecco qua.
Ecco, c'è ancora qualche giorno che c'è stato la cosa.
Sì, comunque. No. Ma durante l'anno nessuno, e poi adesso incomincia la bella stagione, sì, d'estate, sì. Poi. Mi ha cambiato tutto. Allora, ringraziamo Antonio e Giulia. Ecco, io vi aggiorno un attimino sulle eventuali prossime serate. Con lui lo facciamo la domenica perché venendo da Roma fa tappa a Milano, poi domani va a Torino, si incontra con la sorella del Cardinal Martini, Maris. Abbiamo combinato così almeno. E per il futuro credo che dovremmo un po' anche sondare, nel senso se abbiamo interesse o meno
ad avere alcune persone, perché io ho contatto perenne con alcuni, però non è che posso. Per esempio, con Ugo Rosenberg, che è stato qui per la prima serata, Cardinal Martini, la sorella, che ha l'editore di questo libretto qui, il Vescovo, e ne sta pubblicando altri, stiamo concordando una forma un po' diversa di incontro, distribuendo eventualmente a un gruppo questi libretti, sono poi piccoli studi su alcune parole, tipo il Vescovo, il dono, la parola, eccetera, da leggere. Poi verrebbe l'autore a condividere, no, quello che è il sentire di ognuno che ha letto questi opuscoli. No, che tra l'altro sono veramente da fare. Questo qui, il Vescovo, poi è da dare a tutti quelli che hanno la vocazione da Vescovo, no? Ma prima, no, perché sappiano, no? È l'ultimo libretto scritto da Martini proprio. E quindi penso dopo l'estate, ecco, di imbastire, stiamo già imbastendo questa possibilità di avere gli autori insieme all'editore di questi fascicoli poi. E c'è Peppino Englaro, che comunque di tanto in tanto sento, che avrebbe piacere di ritornare dopo quella serata che è stata veramente toccante. Pazienza. E dopo l'estate, ma subito dopo l'estate, verrà Paolo Farinella, che in questi giorni è uscito questo libro, Cristo non abita più qui, intendendo per qui il Vaticano, dove fa tutta una, racconta una sua testimonianza di vita personale, di scelte. Era stato contattato, gli avevano promesso carriere, soldi a non finire perché iniziasse la carriera ecclesiastica, e qui racconta come lui ha saputo davvero dire no e vive da prete, dichiarandosi, autodefinendosi laico, no? Prete laico. E è interessante questo libro davvero, rispetto al, diciamo prima, rispetto agli articoli che scrive sulla politica eccetera eccetera, va giù molto, qui viene fuori la sua cultura, la sua pacatezza, la sua documentazione sulle cose che dice. Te lo lascio pensiero. Tra l'altro ti aspetta dopo l'estate, mi ha detto che ti combina, perché è già in calendario con due o tre date. Noi ci scambiamo un po' queste, no, non siamo i carbonari, siamo dei carboni accesi, insomma, che cerchiamo di tenere viva la, io mi definisco così, perché se, altrimenti se ognuno vive per conto suo soffochiamo. Infatti Don Paolo Farinella proprio l'altro ieri per telefono mi dice: adesso manca Don Andrea Gallo, sarò l'unico qui nella Liguria a portare avanti un certo discorso, vuoi se non avessimo questi contatti, insomma. Ecco, quindi, e poi qualcuno chiedeva ancora se chiamare Giannino Piana, che verrebbe sempre volentieri, anche se a un livello, no.
Come sta?
Sta benino, sta lavorando su dei volumi di morale, dei tomi enormi, continua a scrivere, andare in giro a fare conferenze, sta decisamente meglio, ha avuto un periodo molto, molto critico, molto brutto, sì. E questo è stato Peirette, il famoso libretto, libro Il bene della pace, che, no, cambiamo.
Grazie.
Con, ecco, io direi che Pentecoste
Per noi vuol dire anche condividere, certo, cambio delle idee, dei pensieri, certo, confronto, vuol dire cambiamento, il cambiamento.
La capacità di condividere, tante cose, proprio quello.
Quello, quindi l'abbiamo vissuta in questo modo.
Tre. Come saresti la data della cresima?
E non ce l'ho io la cresima, non la faccio io la cresima quest'anno.
No, ok, ma di massimo.
Io non la farei proprio gli adolescenti, non la farei, perché tutti gli anni noi facciamo le infornate di cresime, celebrano il sacramento dell'addio.
Sì, sì.
Bon. Dovrebbe essere quello dell'addio, no? Dell'addio. Infatti noi stiamo diminuendo parecchio, molti non la fanno più, però ci è inculcata ancora questa idea che bisogna fare la comunione, bisogna fare la cresima per essere dei cristiani. No, si può essere dei buoni cristiani anche semplicemente con il battesimo, perché il battesimo già è invocazione dello Spirito. Se è dato poi agli adulti ancora meglio, ma sarà la storia a obbligarci, credo, a queste scelte.
No, ma io non vengo. Bello anche come sacramento, questo è bello, ma sì, da adulti a un'altra, certo, età, cioè quando uno volontariamente, sì, dice, è così, è importante, ma come anche il matrimonio. È lo stesso, il matrimonio non è mica perché vai lì e dici sì, e vale il matrimonio. La conoscete tutti quella pubblicità che fanno alla radio ogni tanto del digestivo Antonetto? Sì, io lo trovo un capolavoro, no? Avete presente? C'è i due che si stanno sposando e il prete sta recitando le formule e lei ha mal di stomaco e dice a lui, e lui ha mal di stomaco e lui dice adesso, e dice sì, c'ho il digestivo Antonetto, e va bene, l'acqua non è, ma si può prendere senza acqua, ah sì, davvero, lo vuoi, beh allora dammelo, ma davvero adesso lo vuoi, sì, ma davvero, sì, e arriva a dire il sì nel momento che quello finisce la formula, allora vi dichiaro marito e moglie. Ecco, allora io mi domando, quanti sì vengono detti al sacramento e quanti al digestivo Antonetto, o chi per lui, perché appunto molti dicono sì è questo. Allora, il discorso è quello lì, ma quando però un rapporto funziona, c'è la voglia di dirlo agli altri anche. È per quello che il matrimonio cerimonia ha importanza. D'altra parte si sta benissimo che quando due in certo punto si, diciamo, si giurano eterno amore, a parte il fatto poi di vedere quanto dura questo eterno, ma insomma lo fanno loro, mica lo fanno il giorno davanti all'altare, lo fanno loro, siccome si giurano eterno amore, almeno così dovrebbe essere, a un certo punto vabbè allora ci sposiamo. Il matrimonio diventa la dichiarazione esplicita di quello che c'è, dice guardate che fra noi esiste questo. E noi intendiamo portarlo avanti, lo diciamo alla comunità intera che lo sappia e magari ci accompagna anche. Allora è quello lì. Allora, secondo me, io infatti, quando noi per tanti anni facevamo preparazione al matrimonio, l'abbiamo fatta così, eccetera, e io ho sempre detto, intanto se vogliamo, per paradosso, per provocare, dico, io comincerei, perché si fa la preparazione al matrimonio, un po' di incontri così, per avere poi il permesso, sì, idoneo al matrimonio, una specie di caso. No, io dico, per avere il permesso al matrimonio, io farei 4 anni di università con tanti di esami e di tesi finali, se no niente. Ecco. Così perlomeno prendi coscienza che il matrimonio è una cosa seria, perché altrimenti uno tanto, vabbè, tanto poi domani, se non va ci lasciamo, no, appunto. Il matrimonio va preso sul serio. Ma poi io direi, perché il matrimonio che cos'è? Non è una cerimonia, non è un contratto, una volta era anche un contratto. Pensate che io ho il contratto di matrimonio di mio nonno e mia nonna stipulato davanti a un notaio, prima di andare in chiesa. Davanti al notaio sono tutte le clausole del matrimonio, poi loro sono andati in chiesa. Una volta il matrimonio era visto come un contratto. Ma non è quello, il matrimonio è scelta di una persona per dire vabbè, io voglio andare avanti con te e impegno il mio futuro, perché sono convinto che possiamo costruire insieme un rapporto che non è più né io né te, ma diventa il duale, cioè un'unità di coppia. No? Ecco. Allora, Questo è il matrimonio. Questa è una scelta che si fa nell'intimo vis-à-vis le due persone. Però quando hanno scelta hanno anche voglia di nulla tutti. Allora, siccome l'abbiamo fatta questa scelta, facciamo una cerimonia pubblica. Quello dovrebbe essere il senso del matrimonio. Ecco. E io sono convinto che molti, se si mettono su questa strada, all'inizio non ci pensano, perché anche noi mica avevamo coscienza di quello che facevamo. Però un bel giorno gli viene voglia di... Ah, ecco. Così dovrebbe...
Io avevo la sensazione che era una cosa per la vita, e basta.
Ma sì, ma quello anch'io ce l'avevo, però con quell'incoscienza anche giovanile, per cui... ben chiaro cosa significa, non lo sai, lo sai dopo, te ne accorgi dopo, se funziona, se funziona, e se no, ti accorgi che non funziona.
Che giorno fate i 60 anni?
60 anni facciamo il 27 di giugno. 60 anni.
Noi ci conoscevamo già quando hai fatto i 60 anni, no, i 50 anni, siamo andati da un po' di anni.
Ma i 50 anni abbiamo fatto una grande festa, ma invece adesso,
l'unica festa che abbiamo fatto.
Adesso non ce ne abbiamo tanto. Quindi,
fatti poi 70.
E poi vedremo.
Comunque oggi è la Pentecoste, è la festa dello Spirito Santo. Volevo raccontare un fatto che mi è successo ogni tanto. Mia nipotina, la prima, aveva 5-6 anni. Un giorno mi fa, nonna, chi è lo Spirito Santo? Dico, bella domanda. Io ho cercato di fargli capire, gli ho detto che Gesù se ne andava, però ci mandava lo Spirito, che restava sempre con noi. E poi ha detto che Gesù ha detto bene che io me ne vada, perché così mi mando lo Spirito. Vabbè, lei è stata a sentire, poi mi fa, beh certo nonna, se fosse Gesù potrebbe stare al massimo con 1000 persone, questi bambini, invece lo Spirito Santo sta con tutti. Allora dico, un bambino come riesce a capire alle volte l'essenziale del cuore? E poi lo perdono, però forse lo riacquistano.
I bambini... io vedo anche quando faccio catechismo, vengono fuori con delle espressioni, i teologi perdono del gran tempo a definire, per esempio, Gesù figlio di Dio, uomo e Dio. Un bambino, no, di terza elementare, proprio prima di Natale, dice, ma allora è un incrocio.
Nel mio libro Nel nome di un Cristo clonato, io provo un po' di sopra, c'è un personaggio un po' così eccetera, che appunto che dice che intanto che non si capisce come siano contrari alla fecondazione eterologa l'autorità di una religione che ha come fondatore uno creato di configurazione eterologa. No. E poi specifica, dice che anzi, poi bisogna vedere bene, perché se 23 cromosomi sono rimasti quelli di Maria e gli altri 23 ce l'ha messi lo Spirito Santo, allora è fecondazione eterologa. Se invece sono tutti e 46 dello Spirito Santo, allora è clonazione. Allora è clonazione. E uno se riflette, si vengono fuori delle cose strane, che però non è che sono del tutto gratuite, perché hanno un senso anche queste così. Anche perché se non altro vi fanno capire che noi diamo dei significati secondo i nostri criteri antropomorfici e poi li assolutizziamo. Quando dovremmo capire che il mondo di Dio non è antropomorfico, non lo può essere, e allora le nostre certezze dovranno finire. Che ne so, che ne sappiamo quando parliamo di quello? Però, io credo che valga la pena lo stesso, di interrogarsi, perché vengono fuori delle cose che per me sono entusiasmanti.
Bene, grazie a tutti e a voi buon rientro. E diciamo così, anche se la dire Padre nostro è impegnativo, lo
diciamo
per quello.
Mi raccomando il nostro.
Per quello.
Padre nostro,
che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.
Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Amen.
Ah, sì, di indirizzo.
Come fai un indirizzo?
Indirizzo. Ah, lì ci sono ancora dei libri, eventualmente, chi non li avesse...
qui c'è Stefano Salvani.
Salvani, N come Napoli.
Salvani, sì. Laura Lazzarini.
Ah, te li giro.